altre parole.
Ieri con il nostro ospite di In altre parole di questa settimana abbiamo parlato di felicità, di come questo sentimento così difficile da definire, da circoscrivere, possa venire preso in considerazione nella teoria economica. Oggi invece parliamo di autenticità, un valore che è diventato oggi una merce vera e propria sul mercato degli influencer. Buongiorno Fabio Lavista.
Buongiorno, ben ritrovati.
Lei si occupa all'Università di Pisa di storia economica e storia d'impresa, si interessa alle trasformazioni della cultura manageriale, all'innovazione tecnologica e organizzativa. Ecco, parlare di influencer e di panettoni che fanno un po' male allo stomaco è tutto meno che futile, perché naturalmente c'è stato il caso Ferragni, ma poi c'è tutto un sistema economico che in Italia vale parecchio denaro. Vogliamo descrivere un pochettino questo sistema economico degli influencer?
Sì, diciamo che negli ultimi anni è diventato, potremmo quasi chiamare una sorta di settore vero e proprio, cioè nel senso che appunto è entrato a far parte delle strategie di marketing di tutti i grossi marchi, e come dire, anche i valori economici sono abbastanza rilevanti. È difficile fare una stima molto precisa, però diciamo che qualcuno ci ha provato. Appunto, c'è un'associazione che riunisce gli inserzionisti, appunto utenti di pubblicità associati, che stima che per quello che riguarda in particolare l'Italia nel 2023 stiamo parlando di un settore a cui sono stati commissionati lavori per circa 323 milioni di euro, per cui insomma con una crescita anche molto sostenuta da un anno all'altro, si parla. No, sono molti, addirittura sono stime che a livello mondiale, ad esempio ci sono state qualche report di statista, insomma ha cercato di stimare a livello mondiale, si parla addirittura di più di 20 miliardi di dollari, per cui insomma diciamo un vero e proprio settore, tra l'altro con una crescita sostenuta negli ultimi anni, quelli della pandemia, perché siamo partiti da un 2016, quindi 7 anni fa, dove la valutazione era intorno a 1,6 miliardi, per cui insomma una veramente una crescita molto rapida negli ultimi anni.
Una crescita molto rapida, un altro modo per le aziende di pubblicizzare i propri prodotti, che esce dai normali canali pubblicitari che abbiamo conosciuto nel secondo dopoguerra, in particolare a partire dal boom economico. È una vera e propria industria, o almeno è quello che pensa Emily Hand, una accademica americana che ha dedicato proprio agli influencers un libro intitolato The Influencer Industry, cioè l'industria degli influencer. Insomma, non si tratta, Fabio Lavista, semplicemente di ragazzini che si autoproducono dei video per parlare di prodotti o fare l'unboxing di prodotti, è così.
Sì, cioè, diciamo, quello è stato un po' l'inizio, no? I primi anni è cominciato in quel modo lì, poi in realtà appunto c'è un'industria di produttrici di beni di consumo che ha capito che poteva capitalizzare su questo nuovo tipo di comunicazione, quindi appunto gli influencer sono diventati parte in realtà di un sistema di marketing, cioè per cui infatti una delle cose che sottolinea la Hand appunto è il fatto di come loro siano fortemente ormai vincolati sia ai produttori sia agli addetti al marketing, cioè è un intero sistema che produce la promozione, non è più, cioè, insomma la loro indipendenza è molto minore rispetto al passato, ecco, questa è la trasformazione.
Quindi da un inizio, diciamo così, fai da te, in cui queste persone che poi sono diventati degli influencer raccontavano le loro preferenze su alcuni prodotti, ne mostravano il funzionamento, a un vero e proprio sistema industriale dove ci sono delle vere e proprie agenzie, no? Che in qualche modo cercano di accaparrarsi quelli che secondo loro potrebbero potranno diventare degli influencer che hanno una certa influenza e che possono veicolare un aumento delle loro vendite. Ma Fabio Lavista, perché secondo lei gli influencer sono diventati così importanti? Tra l'altro in settori quali la moda o i prodotti di bellezza, ecco, la normale pubblicità non basta più, in qualche modo è così in via di estinzione come strumento industriale.
Ma quello credo, direi di no. In realtà però cioè bisogna dire che in questi, appunto, in alcuni settori, prendiamo il caso della moda, forse quello più eclatante, dove c'è la moda intesa non come alta moda, diciamo, ma la moda di consumo, c'è stata una fortissima concorrenza negli ultimi anni, concorrenza anche sul prezzo, e quindi questo ha fatto sì che sostanzialmente la risposta di questi dei grandi produttori sia stata quella di recuperare questi margini, tutto sommato, molto, che si andavano riducendo attraverso i volumi. E attraverso i volumi vuol dire quindi incrementare, come dire, diciamo, la dimensione del business, ma anche incrementarne la velocità. Quindi una forte concorrenza sul prezzo, tendendo a comprimere i costi, quindi porta alla compressione dei costi, ma anche ad aumentare notevolmente lo stock di prodotti venduti. Ecco, in questo senso gli influencer sono diventati uno strumento, perché promuovono una sorta di consumo molto rapido. Cioè, pensiamo che ci sono case di moda che hanno, cioè quei grossi gruppi che hanno a volte cicli di produzione cortissimi, cioè nel senso meno di un mese sostanzialmente, e questo, diciamo, l'influencer propone una sorta di appunto un consumo quasi usa e getta, nel senso per il tempo del selfie e poi si passa a un altro prodotto, e questo diciamo aiuta notevolmente l'incremento di questa velocità, con due aspetti negativi che, diciamo, non si vedono, ma purtroppo ci sono, e sono: uno, la grossa compressione dei costi, quindi anche dei salari di chi lavora all'interno di questi settori, non influencer, ma chi produce realmente poi questi prodotti con costi bassissimi, cioè è il motivo per cui appunto troviamo poi prodotti di abbigliamento a prezzi molto, molto, molto contenuti, e anche dei forti impatti ambientali di tutto questo, di questa attività, nel senso che chiaramente molto poi quindi sul settore, direi anche sui livelli di inquinamento, con movimentazione di merci sempre più rapida e più di dimensioni sempre crescenti.
Per dire, H&M è una, per dirne soltanto una, un ciclo di 2 settimane addirittura, cioè
sì,
pochissimo,
esatto,
ce ne sono altri hanno cicli di produzione addirittura minori, e poi cambiano, no, la merce. Quindi ecco, qui entra in gioco il ruolo degli influencer. Ma c'è una cosa che mi ha colpito nella riflessione di Emily Hand, di cui stiamo parlando, e del suo libro The Influencer Industry. Cioè, che cosa vendono gli influencer? Gli influencer vendono una merce che è l'autenticità, ed è forse la merce che fa più gola alle aziende che ricorrono a questa nuova figura. La retorica è quella un po' del rapporto senza filtri con il consumatore, no? Per cui il messaggio pubblicitario passa meglio. Ecco, però, Fabio Lavista, questa finta autenticità, o almeno che lo diventa poi finta, è un po' problematica dal punto di vista etico. Poi alla fine non si sa più che cosa sia veramente autentico. Che cosa ne pensa?
Sì, nel senso che poi, cioè, il problema vero, io credo, è che è un'autenticità che in realtà è, come dire, nata probabilmente dalla spontaneità, come si diceva prima, dei primi, come dire, degli albori di questo settore, ma poi in realtà nel momento in cui pesano sempre di più i produttori, le piattaforme, soprattutto le piattaforme, anche le piattaforme online, che hanno un peso rilevante nel promuovere e questa figura, anche perché poi ne traggono guadagno anche loro, diventa una sorta di costrutto, non è un'autenticità reale, e quindi è molto problematica, perché è molto problematica sia perché, come dire, in qualche modo è una costruzione, non è vera, e dall'altro perché diventa un capitale che anche può essere molto fragile, nel senso che questo per chi lavora nel settore, nel senso, il caso che abbiamo citato all'inizio, appunto, dei panettoni, diventa un problema, al di là del, 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 come dire, dell'influencer, cioè Chiara Ferragni coinvolta in questa vicenda, poi al di là di come andrà a finire, ma perché il rischio è che poi metta in discussione appunto l'autenticità dell'intero settore, e quindi se l'influencer non diventa credibile, è chiaro che diventa uno strumento che non può essere, come dire, non ha più quella funzione di cui parlavamo prima.
Ecco, ma l'estetica dell'autenticità, per vendere dei prodotti poi ha un'influenza anche culturale, al di fuori del settore, dell'economia, direi, che influisce anche sulle relazioni, quelle di cui, parlavamo ieri. Insomma, ecco, questa vicenda forse ci deve fare anche riflettere sulle strategie che hanno le aziende per promuovere delle merci, ed è anche questo il tema che abbiamo affrontato ieri. Ma è interessante perché Emily Hunt, di cui stiamo parlando, dice che gli influencer sono dei veri e propri operatori culturali e che oltretutto dovrebbero organizzarsi per ottenere migliori condizioni nei confronti delle aziende che richiedono i loro servizi. Che ne pensa?
Ma lei, diciamo, propone, come dire, propone quasi una sorta di sindacalizzazione nel suo testo. E che, diciamo, in parte credo che sia, cioè, la ragione per cui lo fa è un po' per dire che attraverso questo, come dire, mantenendo una certa indipendenza, si possa mantenere una porzione quantomeno di quell'autenticità originaria che, come diceva giustamente lei, promuove anche delle, come dire, dei modelli culturali. È un po' come dire, quella tendenza a produrre false relazioni, quelle relazioni, appunto, abbiamo detto, quei
Esatto.
beni relazionali, diciamo dei beni relazionali, poi tutto sommato in questo caso che sono invece monetizzabili. E quindi mantenere una certa indipendenza potrebbe mantenere una certa autenticità, e poi c'è proprio, credo, l'altro aspetto che viene messo in evidenza, è un problema reale di, come dire, mancanza di perdita di capacità contrattuale anche da parte di questi influencer, perché chiaramente non dobbiamo pensare ai principali influencer, ma all'enorme numero di influencer che vengono coinvolti. E che cioè, hanno, teniamo conto che le stime che vengono fatte è che circa come dire, un investimento su un influencer produca circa il 25% di ritorno sull'investimento originario, per cui diciamo siamo intorno appunto a 1 euro investito, se ne c'è un ritorno del 25% su quell'euro iniziale, quindi 1,25 euro.
E quindi sono cifre assolutamente importanti. Noi ci dobbiamo fermare qui, Fabio La Vista, perché è il momento, del notiziario, però direi che su questo, concludiamo proprio con un ragionamento che ci porta a dire che questi influencer forse vanno normati, come è stato in Italia e anche in Francia, che forse dovrebbero chiedere qualcosa in più. Resta la domanda: effettivamente gli influencer possono essere considerati operatori culturali, come ci dice Emily Hand? Su questa domanda io la lascio, la ringrazio. Arrivederci, a domani.
Grazie a voi, buona giornata domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.